si continua a essere presenti, quindi. Allora, i versetti successivi, ovviamente non possiamo finire tutto il capitolo 5, ma almeno quello che riusciamo a fare in questa oretta a disposizione, poi se c'è tempo ci terrei che così lasciare anche qualche domanda, perché sono tematiche che mettono un po' in discussione, mettono in crisi, ma qualche domandina forse fa sorgere un discorso del genere. Allora, siamo Giovanni 5, continuiamo con i versetti, io leggerei fino al 30, quindi 19-30. Non lasciatevi spaventare dal linguaggio di Gesù, perché è un linguaggio un po' contorto, è Giovanni che scrive ovviamente, però tutto ha un significato, vedremo dopo. Gesù riprese a parlare e disse loro, in verità, loro sono i farisei, sono quelli che volevano farlo fuori, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa, e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi onora il figlio, chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. E gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno quanti fecero il bene per una resurrezione di vita, quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Può sembrare un testo un po' complesso, lo è, ma siamo qui per questo. Allora, chiave di lettura per comprendere questo brano? La chiave fondamentale. Noi siamo malati. Qual è la nostra malattia di fondo? Un cattivo rapporto col padre. Questo è il nostro male fondamentale da cui Gesù è venuto a salvarci, a guarirci. Perché tutto parte da lì, dal nostro cattivo rapporto col padre. Adamo, per questo cattivo rapporto col padre, è andato a nascondersi. E Gesù è venuto a tirarci fuori da quel sepolcro dove è caduto Adamo per paura. Quindi è venuto a toglierci la paura del Padre. Possiamo dire che questo è il nostro peccato originale. Qualcuno ha definito il peccato originale una sorta di complesso edipico. Un cattivo rapporto col Padre. Ma d'altra parte se il padre è cattivo per me, se sono in cattiva relazione col padre, vado via di casa, c'è poco da fare. Ecco, Gesù è venuto proprio a guarire questo rapporto col padre. Chi non accetta di essere figlio non esiste, perché la nostra essenza è essere figli. Nessuno si è fatto da sé. Allora, qual è il centro di questo brano? Versetto 20. Il padre ama il figlio. Questa è la rivelazione. Il padre ama il figlio e di conseguenza ogni suo figlio. Ora, un padre che ama il figlio, cosa fa? Non può giudicare il figlio. Infatti dirà: il padre non giudica nessuno, perché un padre che giudica è un padre padrone, un padre cattivo. Quante idee sbagliate ci portiamo dentro di questo padre, di questo giudizio, di questa realtà distorta. Ed è questo che dobbiamo guarire proprio. Infatti la parola che esce continuamente in questo capitolo è proprio la parola padre. Provate a contarle, sono tantissime. D'altra parte, questa è la rivelazione del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento Dio viene chiamato padre 15 volte. Nei Vangeli 170 volte. 170 volte nel Nuovo Testamento Dio come padre, questa rivelazione. 109 in Giovanni, nell'opera giovannea. Quindi vuol dire che Giovanni, che è l'ultimo a scrivere, vuol dire che è passata nella Chiesa primitiva questa idea di Dio come padre, un padre che ama alla follia i suoi figli. E i figli, se si scoprono amati dal padre, si fanno fratelli. 170 nel Nuovo Testamento, di cui 109 soltanto in Giovanni, 4 in Marco, 15 in Luca, 42 in Matteo. Ma allora la domanda che dovremmo farci è questa: siamo guariti da questa malattia? Lo schemino di stamattina dipende proprio se Dio per me è padre o qualcos'altro, o è una legge, o è un legislatore, o un giudice, o un padrone. Come il test per sapere se Dio è mio padre, qual è? E se viviamo da figli, c'è poco da fare. Se la mia vita è vissuta da figlio, allora vuol dire che riconosco Dio come padre, perché un padre è padre in quanto ha dei figli. E se io riconosco la mia origine come mio padre, allora mi comporto da figlio. E guardate che questo è importante, questo guarire dal complesso di Edipo in qualche modo, cioè guarire da questo nostro peccato originale. È importante perché è lì che risiede la nostra dignità, la dignità. Se non troviamo dignità in questa figliolanza, andremo a cercarcela da qualche altra parte. Ma chi è che può darci la dignità se non in questo rapporto di figliolanza? Dove? E se mi scopro figlio mi faccio fratello. Perché? Perché tutte le creature sono figli del padre. Se lo sono io, lo sarà anche l'altro. Allora l'altro diventa mio fratello. Ma se l'altro non è più mio fratello, diventa un nemico. Se rompo le radici con la mia origine, se taglio un albero, tagliate le radici a un albero, cosa fa? Muore. Se tagliamo le nostre radici, moriamo, in qualche modo vogliamo sopravvivere, allora sopravviviamo attraverso la violenza, attraverso la logica del mondo a cui facevo accenno nell'omelia. Un albero senza radici non può. Allora Gesù è venuto a rivelarci le nostre radici. Questo è importante. se l'uomo non capisce di essere figlio, se un uomo gli toglie le radici, non sa più da dove va, da dove viene, scusate, e dove sta andando. Abbiamo sempre più generazioni di persone disorientate, non sanno da dove sono venute e non sanno dove stanno andando. Ecco perché Gesù è venuto a rivelarci Dio come Padre, perché tornassimo ad avere la scaturigine, la provenienza e una meta. Perché se è vero che ciò che sta all'inizio sta anche alla fine, cioè se ciò che c'è alla sorgente c'è anche alla foce, se sono scaturito dall'amore vuol dire che sto andando verso l'amore. Ma se io mi taglio le radici e non so più da dove sono scaturito, da dove? Dal caso, dalla necessità. Dove sto andando? Verso il nulla. E oggi è questa, la filosofia che gira. Vi leggo una citazione che mi ha sempre colpita, di una donna straordinariamente intelligente, ma che ha tagliato da sempre le sue radici con la fonte. E certo che le conseguenze poi sono logiche. Margherita Hack, grande astrofisica. Noi, dice, proveniamo dalle stelle, dal caso. Gli elementi di cui siamo fatti sono il ferro, il calcio, il silicio, il carbonio. Tutto materiale sintetizzato all'interno del Sole. E poi, alla fine, come il Sole, esploderemo. Ma a plasmare questi elementi in forme diverse, ad agglomerarli, a formare pianeti, è stato soltanto il caso. Poi, sempre per caso, i pianeti come la Terra, che disponevano di grandi massi d'acqua, probabilmente queste molecole si sono aggregate sino a formare agglomerati più complessi, e da questi agglomerati complessi che si può passare alle forme elementari di vita. Come ancora non lo sappiamo. Cioè proveniamo dalle stelle, dal caso, da un agglomerato di elementi, e poi ci dissolveremo come si dissolve il Sole. Ma è lucida, perché se parti da... se non è più una fonte, amante, beh certo che in qualche modo devi darti delle spiegazioni. Quindi tutto il capitolo 5, ma in realtà il Vangelo, ma Giovanni in particolare, è proprio per guarirci, Gesù è venuto per guarirci da questo rapporto tremendo che abbiamo con la nostra origine. Fondati sul nulla, finiamo nel nulla. C'è un versetto qui fondamentale. Versetto 21. Allora, una volta che comprendiamo, cioè a livello esistenziale, facciamo esperienza che la nostra origine sta in una paternità amante, un Dio che ci ha voluti, ci ha amato, ci ha chiamato all'esistenza. Quindi questo Padre risuscita i morti e dà la vita. Guardate che Gesù ci sta dicendo qual è l'unica opera del Padre. Dio Padre fa soltanto due cose: risuscita i morti e dà la vita. Solo queste due cose può fare il Padre. Lo dice Gesù, non lo dico io. Ma quali morti? Non i morti biologici, i morti viventi. Questi qui, noi, vite morte, vite disseccate, ricordiamo che questi versetti sono il commento a tutto ciò che abbiamo detto stamattina. È venuto a tirare fuori dalla morte, dal non senso, dal nostro essere schiacciati a terra, è venuto a dare vita a questi, cioè Dio dà vita a questi, a questi morti viventi. E perché siamo morti viventi? Perché non conosciamo il Padre, al massimo conosciamo il legislatore, abbiamo detto, ma non un Padre. E questa è la nostra morte. E guardate che possiamo, allora la questione non è credere in Dio o non credere in Dio, non è questo il problema. Questo è l'ultimo dei problemi. Il problema è in quale Dio credo. Perché possiamo passare una vita a considerare Dio, a piegarci, a inginocchiarci di fronte a un Dio, ma il problema non è ancora lì. Il problema è dinanzi a quale Dio mi inginocchio, di fronte quale Dio sto pregando. E questo è il dramma a cui bisogna rispondere. Chi è Dio per me? Un Dio padre? Mi sento amato, so che la mia dignità sta lì. Quei morti viventi che si considerano per la morte, votati alla morte perché ignorano il loro principio e la pienezza di vita. E ciò che è il principio sta anche alla fine, abbiamo detto. Questo vuol dire far vivere, dare la vita. Ma certo che chi si scopre in questo rapporto col Padre, si scopre figlio, comincia ad amare gli altri come fratelli e amando lì sta la vita. Per questo che il Padre, vedete, risuscita dalla vita in questo senso e fa vivere, perché ci abilita l'amore. Uno che non si sente amato non amerà mai nessuno. Il fatto che non amiamo nessuno è semplicemente non amassimo nessuno. E perché semplicemente non ci sentiamo amati? Perché uno che non si sente amato ha bisogno di difendersi, ha bisogno di stare in vita in qualche modo. E in che modo? Facendo morire gli altri. Abbiamo bisogno di crearci nemici. Perché non avendo le spalle coperte dobbiamo sopravvivere. Mentre chi si sente amato, protetto, se sa che alla sua origine c'è un Dio che è morto per lui, quel punto lì non hai più paura di nulla. Puoi anche permetterti di amare gli altri, a donarti. Perché? Perché non puoi perdere nulla, sei nel tutto. Se sei nel tutto, anche se ti spendi per gli altri, muori per gli altri, la tua vita rimane lì. Ma chi non si sente così, chi non si sente con le spalle al sicuro, deve sempre guardarsi le spalle da qualcuno. Chi non si sente amato non può amare, c'è poco da fare. Così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Certo, se il figlio fa tutto ciò che vede, cosa fa il figlio? Gesù di Nazareth, cosa è venuto a fare il figlio? Ciò che fa il padre, perché non può che fare ciò che fa il padre. Il padre cosa fa? Soltanto una cosa: risuscita i morti e dà la vita. Gesù risuscita dei morti e dà la vita. Ma noi, se ci sentiamo figli, cosa facciamo? Risuscitiamo e diamo la vita anche noi. E certo, siamo figli, questa è la nostra vocazione: risuscitare dei morti e dare la vita, perché gli altri cominciano a vivere. Se tu cominci a amare una persona, la risuscita dei morti. Perché una persona muore per non sentirsi amata. Noi stiamo morendo perché l'uomo muore perché non si sente amato. nel momento in cui c'è qualcuno che lo ama, come un fiore riceve acqua, esplode la vita. Il figlio fa così, i figli fa così, fanno così. Questo 21 alla fine dice: il figlio dà la vita a chi egli vuole. Stiamo attenti, non è che c'è qualcuno a cui non vuole dare la vita a Gesù. Cosa vuol dire? A quelli che egli vuole vuol dire a quelli che egli vuole, cioè a quelli che vuole, a cui vuole bene, che ama in questo senso, a chi egli vuole, cioè coloro a cui vuole dare la vita. Chi vuole dare la vita a Dio? Cioè Gesù. Tutti, a tutti. Prima, seconda Timoteo 2,4 dice: la volontà del Padre è che tutti siano salvati, che tutti abbiano la vita. Quindi anche il figlio vuole questo. Non è che c'è qualcuno che Gesù non vuole salvare, che non vuole dare la vita. A tutti, non c'è un uomo a cui Dio non vuole dare la vita. Un'altra cosa che dovremmo metterci in testa bene: qual è la volontà di Dio sull'uomo? Qual è la volontà di Dio? A volte si discute molto sulla volontà di Dio. La volontà di Dio è soltanto una, che la troviamo fin da Genesi 1,26. Pensate, fin dall'origine. E la volontà è questa: facciamo l'uomo. Cioè, Dio vuole l'uomo, ma volere vuol dire lo vuole vivente, lo vuole felice, realizzato, compiuto, in pienezza. Lo vuole vivente, lo vuole amato e amante. Questa è la volontà di Dio. Quindi Gesù non fa altro che comunicarci il volere di Dio. Infatti fa quello che fa il Padre: risuscita e dà la vita. Perché noi possiamo risuscitare e dare la vita. E risuscitando i fratelli, amando i fratelli, abbiamo la vita. Allora, la seconda parte di questo brano, giocato tutto sul giudizio, adesso vediamo cosa è il giudizio. Cosa vuol dire? Allora, abbiamo tutte le carte in regola per comprendere che cos'è il giudizio. Che cosa sarà il giudizio di Dio sull'uomo? Il Padre non giudica nessuno. Tutto è rimesso al Figlio. Ma cosa sarà il giudizio di Dio? Quindi di Gesù? Resuscitare e dare la vita. E questo è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è soltanto risuscitare e dare la vita, far vivere. E Gesù cosa insegna? Sta parlando ai suoi nemici, sta parlando a quelli che lo stanno facendo fuori in qualche modo. E lo faranno fuori, lo ammazzeranno. Allora, la volontà di Dio è risuscitare, dare la vita a chi gliela sta togliendo. Perché l'amore funziona così: l'amore dà vita a quelli che gliela tolgono. No ai propri amici, agli amabili, ai simpatici. È facile dare la vita a questi. Cioè, l'amore funziona così: dà la vita a chi gliela toglie. Quindi il criterio, il giudicare vuol dire agire secondo un criterio. Questo vuol dire giudicare. Dio giudica secondo quale criterio? Qual è il criterio della vita di Dio? L'amore. Dare la vita a chi gliela toglie. Questo è il criterio, questo è il giudizio di Dio. E noi abbiamo delle idee sul giudizio tremende: che Dio castiga, che Dio divide i buoni dai cattivi, manda all'inferno i cattivi, in paradiso i buoni. Beh, non diciamo stupidate. Il giudizio è proprio questo: il giudizio è essere oggetto di un amore folle di Dio. Questo Dio giudica donando vita. Questo è veramente importante. Allora cerchiamo di ripercorrere questi versetti che sembrano complicati, ma se, vedete, man mano acquisiamo anche le chiavi di lettura, gli strumenti, poi vediamo che dice, torna sempre come a cerchi concentrici, sempre in maniera più ampia. In verità vi dico, siamo al 24, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Qual è la parola di Gesù? Il Vangelo. E il Vangelo che cos'è? Abbiamo detto, è la scoperta di essere figli di un padre. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è sentirsi figli amati da un padre. Quindi l'amore, in qualche modo, sperimentato. Allora, chi ascolta questa verità, chi ascolta questa verità e quindi arriva alla verità di sé, perché il Vangelo dice la nostra verità, di chi siamo figli, figli amati, e crede a colui che mi ha mandato, quindi credere vuol dire affidarsi, credere non vuol dire testa, credere vuol dire affidarsi a un amore tale, vedete? Quindi da una parte c'è l'ascolto, all'ascolto ti dice che sei figlio amato in maniera folle, gratuita, immeritata, sei figlio amato da un padre, la tua scaturigine. Cosa, di fronte a un amore così, di fronte a un padre così, cosa fai? Ti abbandoni. Questo vuol dire credere. Credere vuol dire abbandonarsi ad un Dio così. Qual è il dramma della fede? Cosa vuol dire non avere fede? Non avere fede vuol dire non abbandonarti a un Dio così. Se Dio è giudice, legislatore, cattivo, tremendo, cosa fai? Ti affido a un Dio così? No, scappi. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci tutto questo perché potessimo consegnarci a un Dio così. Ecco, chi arriva a questa verità e crede, cioè si affida a un Dio così, ha la vita eterna. Occhio, questo chi ha frequentato un po' il percorso di scatologia la sera ormai lo sa questa cosa. Giovanni usa tantissimo la parola vita eterna, ma vita eterna non è la vita che pensiamo noi oltre la morte. Vita eterna vuol dire vita in pienezza di qua. Chi ha questa consapevolezza di essere amato, chi si abbandona a un padre così, ha la vita eterna, cioè la vita in pienezza, la vita realizzata, felice, compiuta. Cioè la vita nell'amore, perché chi si sente amato può amare. Questa è la vita eterna. Togliamoci, usiamo pure un altro termine, correggiamo questo passo, ma la vita eterna non è mai nel Vangelo una vita dopo la morte. Vita eterna vuol dire vita in pienezza, di qua, totale, degna di essere vissuta. Io dicevo in queste serate, vita eterna è la vita qualitativamente così alta, capace anche di inghiottire la morte. Questa è la vita eterna, una vita qualitativamente alta, bella, ed è questa che Gesù è venuto a donarci, ad abilitarci a vivere. E chi ha una conduce una vita così, da figlio piena, non va incontro al giudizio, a quel giudizio di cui noi abbiamo il terrore, che ci portiamo dentro, che è un falso giudizio, perché Dio non giudica nessuno, ma è passato dalla morte alla vita, è passato dalla morte alla vita, ma non passerà, vedete, stiamo attenti perché i verbi sono importanti, non passerà dalla morte alla vita. Chi ha la vita eterna adesso non è che si in qualche modo si assicura per il futuro, no, è già passato dalla morte alla vita adesso. Ma cosa vuol dire? Usiamo un altro termine: chi è che passa dalla morte alla vita? Chi è risorto, chi è risuscitato. Quindi, infatti, Paolo dice in Efesini: noi siamo già risuscitati. Tutto questo ci procura l'ascolto della parola, cioè la scoperta della nostra verità
di essere figli amati, di affidarci a un Dio così, viviamo una vita così alta da poter dirci anche risorti, risuscitati. Noi viviamo già da questa vita da risorti, e chi vive da risorto adesso sarà risorto per sempre. I primi cristiani, dicevamo in queste sere, i primi cristiani dicevano: chi non risuscita adesso non risusciterà più. Il Vangelo non ti dice che un domani risusciterai, il Vangelo ti dice che vivi adesso da risorto. Ma se vivi adesso da risorto perché hai la vita eterna, cioè sei abilitato all'amore, ti senti amato e ami i fratelli, per te è fatta, non conoscerai più la morte, non c'è più nulla che potrà toccarti. Infatti dice: in verità io vi dico, viene l'ora, non verrà l'ora, vedete? Giovanni non ne frega niente della vita oltre la morte. A quello che interessa Giovanni, quindi a Gesù, Gesù non parla mai della vita oltre la morte, nel Vangelo. È molto poco interessato all'escatologia lui. A lui interessa che l'uomo viva in pienezza qui, e chi vive in pienezza qui, di conseguenza vivrà in pienezza anche dall'altra parte, cioè la morte non lo tocca. E dice: viene l'ora, ed è questa, vedete, lo ribadisce, ed è questa, adesso, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quella che l'avranno ascoltata vivranno. Vedete quei morti, quel paralitico, quello è il morto. Vedete che dice sempre la stessa cosa, ma ci torna sempre sopra, perché vuole ribadirla. Perché lui, veramente per lui ripetere giova. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare. Abbiamo detto che il potere di giudicare, Dio è potente soltanto nell'amore. Quindi quando si parla di potere di giudicare, vuol dire potere di risuscitare i morti e dare la vita. Questo è l'unico potere che ha Gesù. Non di fare del male. Come possiamo pensare che c'è un Dio che può giudicare e mandare all'inferno? Ma come possiamo? Cioè, Dio che ha creato la creatura, è morto per lui, tutto il discorso di stamattina, e poi possiamo ancora pensare che manderà a patire per l'eternità qualcuno? Cioè, gli ha dato il potere di giudicare, quindi di far risorgere e dare la vita, perché è figlio dell'uomo, figlio di Dio. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora, adesso, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. E usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione. Togliete quel condanna, perché nella versione greca non c'è condanna. Questa l'hanno messa chi ha tradotto, perché Dio non può condannare nessuno. È la CEI che ha messo quel condanna lì, ma non, in greco non c'è. C'è per una risurrezione di giudizio, non di condanna. Ma una volta che abbiamo compreso che cos'è giudizio, cos'è dare la vita e far risorgere i morti. Allora, se udiamo la parola, il Vangelo, cioè che siamo figli amati, che ci abilita ad essere fratelli, se cominciamo ad amare perché amati, ecco, abbiamo la vita eterna, facciamo del bene. Questo ci fa vivere da risorti, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, e se facciamo il male per una risurrezione di giudizio. Cioè, lì Dio ci giudicherà se abbiamo fatto il male, se facciamo il male ci giudica. Ma in che senso ci giudica? Togliendo il male che ci portiamo dentro, e tenendo solo il bene che abbiamo fatto. E questo è il giudizio di Dio. Lo so che si fa fatica, lo comprendo, perché non, sono discorsi a cui non siamo abituati, ma se riuscissimo a entrare, beh, forse chi ha fatto il percorso in queste sere sull'escatologia ha già masticato, perché abbiamo fatto 5 strade su queste cose praticamente, quindi è già un po', è un linguaggio già sentito, però capisco che chi lo sente sembra tutta una novità. Ma c'è poco da essere, non c'è una novità, nel senso che questa è un'esplosione di vita, di come possiamo a non ringraziare per essere in questa economia di salvezza? Ed è chiarissimo, cioè viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri, nel sepolcro siamo andati a finire perché avevamo terrore di Dio, quindi ci siamo tagliate le radici. Ma se udiamo la parola, se ascoltiamo il Vangelo, arriviamo alla vera verità su noi stessi. Chi siamo noi? Siamo figli amati, altro che figli di un giudice legislatore cattivo che vuole la nostra condanna perché ci siamo comportati male. Se ci sentiamo figli del Padre, allora ci sentiamo amati, se amiamo possiamo amare, se amati possiamo amare, quindi viviamo la vita in pienezza, realizzata, compiuta. Chi vive nell'amore è già passato dalla morte alla vita, quindi già risuscitato. E se abbiamo fatto del bene, quindi non conosceremo la morte, se abbiamo fatto del male, questo male verrà distrutto da chi? Da Dio, che non può che giudicarci perché abbiamo fatto del male. Ma cosa vuol dire il giudizio di Dio? Risurrezione dei morti e vita. Quindi un Dio che ci toglie il male che ci ha fatto, che abbiamo fatto, perché rimanga soltanto il bene. Perché Dio si arrabbia, è vero, per il male che ci portiamo dentro, per il male, non per chi ha fatto il male. Dio condanna distruggendo non i peccatori, ma il peccato. Quando è che ci metteremo in testa queste cose? Quando è che ci metteremo dentro il fatto che abbiamo un Dio Padre che distruggerà il male dei figli, non i figli che hanno fatto del male? Invece noi buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Noi butteremo all'inferno sia il peccatore, cioè sia il peccato che il peccatore. Facciamo due prezzi di uno. Invece lui no. Lui recupera il bene che abbiamo fatto perché è di fronte a sé dei figli. Allora lui dirà: da me non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto, il mio giudizio è giusto. Un giudizio giusto. Certo, un giusto è secondo il criterio dell'amore. Questo è l'essere giusto di Dio. Dio non è giusto. Noi siamo giusti quando cos'è la nostra giustizia umana? La nostra giustizia umana è quando condanniamo i malvagi e promuoviamo i buoni, cioè la giustizia fa questo, la giustizia mette in galera chi ha fatto del male e mette in libertà chi ha fatto il bene, no, chi non ha fatto del male in fondo. Fortunatamente il giudizio di Dio non è questo. La giustizia di Dio è che tutti siano liberati, tutti, anche quelli che hanno fatto il male. Per questo che è venuto a distruggere il male che ci portiamo dentro. Perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Abbiamo detto che la volontà di Dio è soltanto una, quella che l'uomo sia una creatura in pienezza, libera, bella, vera. Tutto ciò che segue in realtà non è altro che un'esplicitazione di questo. Io vi inviterei proprio in questo mese a tornare su questo capitolo 5, ma non cercando di capire, di fare esegesi, cose strane, proprio semplicemente lasciarsi portare da questo fiume di parole che continuano a ripetere soltanto un grande mistero, e lasciamoci raggiungere da questa parola giorno dopo giorno, no? è una persona che mi parla quando leggo queste parole, che mi rivela me stesso. Questa parola mi rivela me stesso, dice chi sono io, dicendomi chi è Dio. Scoprendo il volto del Padre scopro chi sono io veramente, e se mi scopro veramente figlio amato non ho più bisogno di nascondermi. Arrivo alla mia vera dignità, alla mia vera pienezza. Allora tutto il male che ho fatto, il peccato che compio, gli sbagli che compio, le cadute che commetto, non diventano luogo di maledizione, perché fosse un Dio giudice cattivo, il peccato diventa terribile, accidenti. Adesso Dio cosa mi farà? Lo schermino di questa mattina. Mentre il peccato, lo sbaglio, il male compiuto di fronte a un Dio amore è il luogo dove sperimento la misericordia. Cioè il peccato diventa il luogo dell'abbraccio, se mi sento figlio. Se mi sento schiavo, il peccato diventa luogo di condanna. Vedete che le cose cambiano. Allora, se ho sbagliato di fronte a Dio e non dovevo, nasce il senso di colpa, abbiamo detto. Se invece sono di fronte a un padre e sbaglio, sono caduto, ma sperimento l'abbraccio, allora il peccato diventa luogo di misericordia. Ma sono figlio. È questo che Dio vuole da noi, che nel peccato ci sentiamo abbracciati e amati. Un Dio giudice, quello che vuole è avere di fronte a sé degli schiavi che si sentano in colpa per quello che hanno fatto. Ma io mi chiedo, chi è che va a confessarsi sperimentando questo fatto di ricordare il male commesso a sé e agli altri come luogo dove sperimenta l'abbraccio? Chi è che sperimenta il peccato come luogo dell'abbraccio, della misericordia, della bontà? Chi è? Forse qualcuno sì, ed è salvo. Se gli altri sperimentano il peccato come, appunto, qualcosa che non dovevi fare, che accidenti, sono caduto anche stavolta, vado a confessarmi, come dare davanti a un giudice a dire, certo che la confessione è in crisi, e va bene essere. E va bene che sia in crisi, cioè meno gente che va a confessarsi a questo punto va bene, nel senso che se la confessione è questa, lasciamo perdere. Va bene, ci tenevo a recuperare questi versetti, sono molto importanti, E poi dal capitolo 6 tornerà su queste cose, il 7, l'8, figuratevi con la donna peccatrice, no? Andiamo avanti così. Giovanni è veramente un abisso. Bene, io lascerei qualche spunto, così un po' di tempo per voi se volete presentare delle domande. Marcello. Sì, io queste cose forse le ho dette, non mi ricordo più, nel primo incontro introduttorio. Giovanni scrive più o meno nel 100 dopo Cristo. Gesù è morto da 70 anni. Abbiamo già una chiesa, cioè nel 100 dopo Cristo abbiamo già una chiesa strutturata, una chiesa già diffusa in mezzo mondo, cioè già una chiesa con la sua gerarchia, è già una chiesa strutturata. E quindi Giovanni scrive in questo contesto. Giovanni scrive addirittura, perché si discosta così tanto dei sinottici Giovanni? Perché molti problemi assillanti per Marco, il più vicino a Gesù, Matteo e Luca, per lui non sono più problemi, sono già risolti o comunque sono assodati. Non ricorda neanche l'istituzione dell'Eucaristia Giovanni. Perché? Ma perché non è più un problema. Cioè, cosa racconta? La lavanda dei piedi, cioè dove l'Eucaristia ci porta, cioè la dà assodata ormai, che nella Chiesa tutti celebrano, no? Ormai si celebra dappertutto.
Quindi io non ricordo più l'istituzione dell'Eucaristia, ricordo a cosa l'Eucaristia deve condurre, cioè a lavarsi i piedi l'uno degli altri, a servirsi. E questo è lo scopo dell'Eucaristia. Non dice più se c'è stata l'Eucaristia, qualcuno che l'ha istituita. Questo è suo dato, i sinottici l'hanno già detto. Adesso diciamo perché è stata istituita l'Eucaristia. Perché diventiamo fratelli. Ricevuto l'amore, cominciamo ad amare. Allora, chi è sto benedetto Giovanni? Non è Giovanni l'apostolo che scrive, ovviamente. A scrivere, lui è già morto e stramorto. È la scuola giovannea che scrive. È una scuola che si rifà all'apostolo Giovanni. Probabilmente Giovanni che ha raccontato oralmente, qualcuno ha raccolto questa testimonianza. C'è una scuola talmente teologicamente così preparata, teologicamente così avanti, da poter aver recuperato il pensiero di Giovanni, orale, e l'ha messo per iscritto con una teologia altissima. Cioè, qui c'è una scuola dietro per concepire queste cose. Ovviamente, e che noi crediamo che non è soltanto una scuola fatta di uomini, ma c'è uno spirito che, infatti diciamo che sono libri ispirati. In questo senso, Giuseppe.
Il discorso del giudizio, no? Come si concilia invece con Matteo 25, no? Che lungi da me, che non mi avete riconosciuto, no?
Ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo affrontato nei nostri giovedì. Quel brano è un brano molto complesso, purtroppo lo dicevamo già in quelle sere, che questo brano è un brano splendido, è un brano capitale del Vangelo, però ha fatto un po' di danni, no? Nella spiritualità comune, perché lo si interpreta proprio in dissonanza con quello che ho detto fino adesso, no? Allora io, per non ripetere tutta la conferenza, perché dobbiamo stare un'ora su quel brano, ma io penso che abbiamo tutti gli strumenti adesso per leggere bene Matteo 25. Ma dico Matteo 25, ma tenete conto che quando parlo di Matteo 25 intendo Matteo 25, 31 seguenti. Il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Siederà sul trono. Tutti i popoli saranno davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla destra e i capri alla sinistra. Allora, chi è che giudica innanzitutto? Giudica il figlio dell'uomo Gesù. Gesù da dove giudica? Dal suo trono. Ora il trono di Gesù qual è? È la croce. Cioè, la croce che cos'è? È la manifestazione massima dell'amore. Allora, già da qui possiamo dire che il giudizio di Dio, di Gesù, questo qui, di Matteo 25, non può essere che un giudizio di amore. Anche perché abbiamo detto in Giovanni che Gesù non può fare altro che fa il Padre. Il Padre cosa fa? Risuscita e dà la vita. Quindi sarà un giudizio che risuscita e che dà la vita. Allora, come interpretare? Chi sono questi tutta l'umanità? Dice tutti i popoli, va abbastanza bene perché la versione precedente mi sembra che usi tutta l'umanità o qualcosa del genere, tutte le genti, no, dice popoli nel senso proprio usa un termine etnè in greco, da cui il nostro etnia. Perché Matteo ha in mente una cosa, ma non ve la sto a spiegare. Facciamo un passo, perché è troppo lungo. Facciamo un passo ulteriore. Chi sono in fondo questi popoli? Chi è questa umanità che viene? Possibile che possiamo intendere tutta l'umanità? E che separerà i buoni dai cattivi? Perché in fondo è questa l'interpretazione solita, no? Possiamo pensare che ci sono uomini soltanto buoni e uomini soltanto cattivi? Cioè uomini e donne che abbiano solo fatto del bene e uomini e donne che abbiano solo fatto del male? Possiamo pensarlo? Possiamo concepirlo? No. Allora, abbiamo gli strumenti per leggerlo questo testo? Sì.
Chi sono queste due parti? Queste due parti chi sono? Sono io. Io dicevo, ecco, questo è un elemento molto importante da tenere presente. Quando nel Vangelo trovate due personaggi, due situazioni, molte volte dicono un uomo aveva due figli, ad esempio, no? Un uomo aveva due figli, a uno dice vai e non va, e l'altro dice non andare, no, vai, no, tutto. Oppure aveva due figli, uno scappa di casa e l'altro rimane in casa, ma la parola del figlio prodigo. Oppure un padrone ha tanti servi che vanno a diverse ore del giorno. Oppure parla di terreni, un terreno sassoso, un terreno con i rovi, un terreno con poca terra. Ecco, tutte le volte che abbiamo questi esempi di più persone, di più oggetti, di più situazioni, teniamo conto che sta sempre parlando di un uomo solo, cioè di me. Io mi porto dentro tanti tipi di terreno, io sono i due figli, che continuamente scappo e continuamente sto in casa. Sono io il fariseo al tempio, ma sono anche il pubblicano, sono io. Cioè noi, quando Gesù fa questi esempi, ha di fronte a sé l'uomo e basta, l'uno. Noi siamo questo miscuglio infinito di situazioni diverse. Allora dobbiamo anche credere che questa umanità che comparirà di fronte a Dio, sono io. Allora questa separazione dove avverrà? Dentro di me. Perché io che mi porto dentro il bene fatto e il male compiuto. E quando separerà, cosa separerà? Separerà il bene fatto, che è l'unica cosa che mi ha costruito e mi ha reso pienamente figlio, capace di vivere una vita eterna, cioè di una vita capace anche di vincere la morte. Questo è l'amore che ho vissuto, il bene fatto. E ciascuno se lo porta dentro. Gesù non poteva credere che c'è un uomo talmente malvagio che abbia solo fatto del male. Nessuno. Quindi questa separazione avviene dentro di me al tempo stesso, toglierà da me il male compiuto e col fuoco lo distruggerà. Infatti lo manda nel fuoco. Notate, leggete con calma Matteo 25:31, a un certo punto dice venite benedetti dal Padre mio. E poi dice via da me, non dice maledetti dal Padre mio, perché il Padre non maledice nessuno, dice solo maledetti. Ma maledetto perché Gesù, Dio definisce qualcuno maledetto? Qual è la prima volta che viene fuori questa parola? Dove la troviamo? Nella Bibbia, maledetto. Genesi 1, scusate, Genesi 3. È il capitolo dove Caino uccide Abele e Dio dice cosa hai fatto? Maledetto sii tu? Allora maledetto è chi ha ucciso il fratello. E quando è che uccidiamo il fratello? Quando non gli diamo da mangiare, non gli diamo da bere, quando non ci prendiamo cura di lui, quando il forestiero viene tenuto fuori dalle nostre case, tutto così. Ogni volta che facciamo del male al nostro fratello lo uccidiamo, come Caino ha ucciso Abele. Quindi questo male che facciamo ci ha distrutto e ci distrugge. Allora Dio quando ci giudica ci recupera e distrugge questo male che abbiamo fatto, che ci distrugge, e tiene soltanto il bene che ci ha costruito. Questa è l'unica lettura di Matteo 25, l'unica. Che il giudizio viene dentro di me, non tra i buoni e i cattivi, ma tra la parte buona di me e la parte cattiva di me. E visto che Dio vuole che tutto l'uomo sia salvo, distruggerà con il suo fuoco, cioè lo spirito, l'amore, distruggerà questo, il male che abbiamo fatto, e terrà soltanto il bene compiuto.
Se Dio desidera, cioè ha salvato tutti gli uomini, lo Cristo ha salvato tutti gli uomini, è morto per tutti quanti, di conseguenza se li vuole tutti, procedendo con questo ragionamento che Dio toglierà da noi il male, eccetera. Allora a questo punto l'inferno è vuoto, perché no, Dio risulta esiste.
Lei doveva venire alle serie di scatologia, è venuta alle serie di scatologia. Ecco, abbiamo affrontato anche questo benedetto tema dell'inferno. Ma a questo punto l'inferno. Aspetta, io spengo.